Dunque, attention, attention, s'il vous plaît. Ora ci sarà, ora verrà piratato un video che anticipa e precede la presentazione delle ristampe dei dischi dei Negazione, Tutti Pazzi, e due dischi dei Kina, e abbiamo qua gli autori di queste performance. Abbiamo qui i gruppi originali dell'epoca, come si dice, e sono in uscita le loro ristampe, quindi presenteranno le loro ristampe, le loro ragioni, racconteranno qualche vicenda che riguarda quel periodo, che non è semplicemente passato, è vissuto e continua a far parte del nostro percorso. Tanto quanto continua a far parte del nostro percorso Gigione Galmozzi, per cui ha intitolato questo festival e nasce per lui. Gigione ci ha lasciato 2 anni e mezzo fa e siamo alla 3ª edizione del festival, Gigi Festival, Gigi Fest. Quello che facciamo è segreto perché era una delle cose che ci dicevamo e continuavamo a farle. Per cui intanto ringraziamo tutti quelli che hanno aderito, che sono gli artisti che hanno incrociato in qualche maniera Gigione. Il percorso non soltanto musicale con la fonica, ma anche un percorso di esperienze, un percorso di occupazione, un percorso di autogestione, un percorso di alternativa culturale. E quindi tutti quelli che abbiamo chiamato e che hanno chiesto di poter partecipare, li ringraziamo tanto, perché è stato uno sforzo importante, uno sforzo per chi è venuto da lontano a rimborso spese, per cui è qualcosa che va fuori ancora dalla logica del profitto della cultura, della musica, eccetera. Non sto a fare pipponi di cose che facciamo da una vita. Ora proiettiamo questo video. Questo video anticipa la presentazione vera e propria e poi ci sarà il dialogo di 3 personaggi che sono Barox Michele, batterista di Negazione al tempo di Tutti Pazzi, e Giampiero dei Kina e Sergio dei Kina. Prima il video e poi loro. Grazie.
C'è stata la grande esplosione della musica punk. Bene, a distanza di oltre 10 anni il punk esiste ancora. Ci sono questi giovani musicisti che continuano a suonare questa musica molto dura, assai istintiva, ma credo anche molto creativa, poi nonostante la semplicità dei suoni. La formazione si chiama Kina, è sulla scena dal 1982, dapprima è stata inserita in alcune compilation di formazioni piemontesi, poi finalmente è riuscita ad incidere i primi album per una etichetta messa su proprio dalla stessa formazione con un altro gruppo che si chiama Franti, il nome dell'etichetta è Blue Bass. Per questa formazione grandi riscontri, buoni riscontri in tutta Europa, ha suonato un paio di anni fa sia in Germania sia in Olanda e poi finalmente questa grande tournée che è durata 2 mesi e mezzo per tutta l'Europa.
Tra l'ora poteva finire qua, troppo sempre.
Cominciamo subito la presentazione, il video lo lasciamo andare.
Vai. Vieni, vieni.
Ok. Buonasera, buonasera, sempre un'emozione essere qui al Cox. Di solito non sono abituato a presentarmi o presentare un progetto che è uscito da poco. Va bene, innanzitutto ci tengo a salutare Gigione, ed è anche il motivo per il quale è stato fatto questo festival. Ringraziare i ragazzi e le ragazze del Conchetta, soprattutto mio amico Paolone, Monica, Babas e tutti gli altri. Io sono Barox, H. Michele D'Alessio, primo batterista di Negazione ai tempi di Tutti Pazzi. Tutti Pazzi, questo 45 gire che è anche in vendita qui al banchetto che gestiscono i ragazzi qua De China. E, in realtà l'idea di riproporre la ristampa a distanza di 30 anni è nata da me e quest'altro ragazzo che cura una label specializzata in ristampe di gruppi hardcore degli anni Ottanta. Per me era più che altro cioè il significato di questo disco è fondamentale, perché grazie a questo disco a distanza di 30 anni sto ancora a Berlino, per cui c'era questo link tra passato e presente, visto che comunque continuo a occuparmi tuttora di musica. Tutto nasce da un tour all'epoca fatto in internet, cioè in internet con Interrail, ragazzetti diciottenni che eravamo, 4 date in 30 giorni, 2 o 3 in Germania, un paio in Olanda e in Danimarca. Quindi primo appuntamento a Bielefeld, dove tra l'altro c'erano un sacco di ragazzi che arrivavano dal virus, quello storico, dove era in via Correggio, sì. Gente toscana, quindi insomma vado su del Granducato, sì. Vado a beccare gli altri, praticamente eravamo noi, Declino, che sono un altro gruppo storico della scena torinese, hardcore, i Disorder, gruppo inglese, e un altro gruppo, penso, finlandese. Niente, sta di fatto che comunque adesso racconto un aneddoto, poi passo la palla qui ai ragazzi presenti, visto che anche loro, insomma, sono stati abbastanza importanti per la mia permanenza berlinese. Niente, comunque insomma, qualcuno scassina un distributore di sigarette e comincia a distribuirle tra i ragazzi che erano presenti al concerto. Arriva la polizia, cominciano gli scontri, riusciamo a chiudere i cancelli di questo centro giovanile e riusciamo a suonare. Il giorno dopo l'appuntamento, insomma stiamo parlando dell'84, era ad Hannover, dove c'era il Kaustag. Kaustag, che era un punto di riferimento di tutti i punk a livello nazionale, però tra l'altro sono dati anche appuntamento i nazi. Quindi, insomma, partiamo da Bielefeld, scortati dalla polizia, arriviamo da Hannover, iniziano gli scontri tra i nazi e i punks e la polizia, insomma, viene annullato il concerto, arrestano Marco Filopat qui di Milano, il bassista di Negazione. Io vado a Berlino a incontrare i miei amici di Kila e da lì, insomma, arriva tutto il resto. Un augurio speciale lo voglio fare a Marco Mattier, che è in coma da luglio dell'anno scorso. Grazie.
Insomma, com'è che si fa qua? È attaccato? Vabbè, e allora, prima cosa devo ringraziare Michele, perché sentirsi dare dei ragazzi a 57 anni è sempre una cosa emozionante, è sempre un po' destabilizzante ogni tanto. Ciao. Ciao, famo. Anche noi abbiamo incrociato Gigio ai suoi tempi, veramente ai suoi tempi, nel senso che siamo stati uno dei punti di distribuzione dei Conte Zero, e quindi abbiamo avuto dei pezzi di Gigio nella nostra sede e mandati in giro per tutta Italia nei pacchi per un po' di anni. Poi ho incontrato Gigio alcune volte quando ero già qua a Milano, mi ha salvato la vita estraendo un CD da un mio computer, è stato uno dei momenti più importanti della mia vita in quanto Macintosh dipendente. Anche noi abbiamo ristampato i nostri dischi e se vogliamo ha un po' un senso tutta questa cosa di ristampare delle cose, perché è un pochettino modo per ritornare a raccontare delle cose con lo stesso modo, non solo con lo stesso spirito, ma soprattutto con lo stesso modo, con gli stessi oggetti. La nostra musica ha continuato a girare per tanti anni. Noi abbiamo smesso di suonare nel 97 e i dischi fisicamente hanno continuato a girare, ma poi sono successe tante altre cose, no? Cioè è nato internet, la musica è diventata smaterializzata. Ancora una cosa che mi ha colpito tantissimo, uno dei pezzi che ha messo prima Michele era un pezzo di un gruppo italiano che si chiamavano Peggio Punks, e questo gruppo ha fatto 2,45 giri e un paio di mini LP, si chiamavano all'epoca, stampati in tipo 2000 copie, 3000 copie, che sono veramente pochissime, e 8-9 anni fa sulla metropolitana, più o meno vicino alla stazione Garibaldi, ho visto un ragazzo di 15 anni con la spilletta dei Peggio Punks e sono rimasto veramente allibito, perché ho detto: tu come fai, non dico ad avere la spilletta, ma come fai a sapere che esistono i Peggio Punks? Perché avranno fatto in totale 40 concerti, di cui 20 li ho visti, ma e non suonano più circa, credo, dal 88, suppongo, 89, non è possibile che tu possa conoscere questo gruppo. Li va in qualche modo trovati in internet. Ma internet è questa cosa gigante che fa delle cose veramente stranissime, tipo qualche mese fa mi ha scritto un ragazzo per farmi un'intervista sui Kina, anche lì come fai a sapere che esistono, e lui mi ha dato la risposta più meravigliosa di tutte, è stato con un algoritmo. Okay? Quindi lui ha scoperto Kina con un algoritmo, e questa è una cosa veramente sconvolgente, perché quello che abbiamo dovuto fare qui è stampare dei dischi che erano stati suonati. Il primo di questi è stato suonato dentro una stalla con i cavi che entravano dall'esterno e il mixer con il registratore stava sulla strada, su un furgone, e è stato tutto fatto in 15 ore consecutive, prima la musica e poi le voci sono state fatte tra mezzanotte e tra le 11 e le 2 di mattina in una stalla dove la gente intorno sentiva dei tipi che urlavano come dei pazzi, ma la musica stava nella cuffia e non si capisce com'è che non abbiano chiamato i carabinieri per portarci via. E dopo un mesetto l'abbiamo mixato di notte nel negozio di strumenti musicali del nostro amico, ok? Quindi è costato in totale adesso l'equivalente di circa di 50 euro in spese di registrazione. E è stato duplicato in centinaia di copie di cassette a casa mia, da me, una dopo l'altra, e che sentivo ogni volta che ripartiva questo pezzo iniziale che non ce la facevo più. Ed era tutto, no? Poi abbiamo avuto una fantastica recensione su Maximo Rock and Roll, perché io ho messo una cassetta, l'ho messa dentro a una busta ed è andata via con la posta. E poi abbiamo iniziato a fare il primo tour, dove uno dalla Germania mi ha mandato un numero di telefono, io chiamavo con i gettoni, e una telefonata internazionale con i gettoni era devastante, perché non si capiva niente, perché cadevano in continuazione e dovevi parlare in inglese con un tedesco con i gettoni che cadevano. Non ho idea di come mi ha fatto a fare queste cose, in effetti non ho proprio idea. C'erano le lettere col sapone sopra i francobolli, ti facevi rimandare indietro i francobolli. Ho mandato decine di pacchi a un ragazzo in Polonia, sempre col suo stesso francobollo. Un francobollo è stato usato tipo 10 volte avanti e indietro. Era, no? Era veramente un mondo veramente speciale, no? La copertina del primo dei nostri dischi è stata fatta con le forbici vere, con la colla vera, c'era una fotografia che abbiamo veramente bruciato e l'abbiamo fotocopiata, poi tiravamo il contrasto per far diventare in bianco e nero, era tutto fisico, no? E adesso è un'altra cosa, no? E uno dei motivi per cui abbiamo fatto questo è perché forse ha senso, non dico tornare indietro, ma ricordarsi che le persone si trovavano, no? si incontravano, si viaggiava in treno con i biglietti falsi, ci si sentiva al telefono usando il telefono della nonna, cioè c'erano delle cose diverse, no? E si riusciva, no? Si riusciva a fare, cioè noi quando viaggiavamo siamo stati in 60-80 città europee mai viste prima per andare a suonare questa sera in quel posto, nessuno aveva idea dove fosse, ma avevamo una linea guida chiarissima. In Germania prima cosa il posto vicino alla stazione, seconda cosa se ci sono molti punk ci sei quasi, terza se c'è la polizia sei arrivato. E quindi seguivamo di solito in questo modo qua, si arrivava sempre, no?
Sì, però volevo a questo punto dire che per esempio c'era molto spirito d'avventura. La prima volta che io e Giampiero siamo venuti a Milano, volevamo andare al Virus, ma non avevamo assolutamente idea di dove fosse il Virus. E così siamo arrivati col treno in stazione, stazione centrale, e lì abbiamo incontrato un tipo con i capelli sparatissimi. Abbiamo detto, ok, è uno dei nostri. Allora siamo andati a parlargli, e questo era un ragazzo che suonava con i Rappresaglia. Siamo rimasti a chiacchierare un bel momento, lui ci ha indicato più o meno la direzione che dovevamo prendere per andare al Virus, ci ha dato l'indirizzo, poi lui ha preso il treno, se ne tornava a casa sua e noi siamo partiti con... abbiamo preso diversi pullman, ci siamo persi, abbiamo fatto... insomma, a un certo punto abbiamo incrociato un gruppo di metallari e di punk. Metallari all'epoca avevano i pantaloni attillati a strisce bianche e nere o bianche e blu scuro. Noi ci siamo tenuti debita distanza e abbiamo seguito queste persone. Alla fine siamo arrivati in via Correggio e lì abbiamo percorso questa strada fino a passare davanti a un assembramento di persone terrificanti, no? Quindi giubbotti di cuoio, borchie, gente, capelli dritti, gente che urlava, beveva birra, urlava forte, scherzava. Noi che venivamo da Aosta, cioè potete immaginare il nostro atteggiamento, cioè, eppure bisognava farlo perché bisognava attraversare questo gruppo di persone che stava davanti a questo portone azzurro e entrare in una portina piccolissima come la porta qua che c'è all'entrata di Conchetta, attraversare un cortile e infilarsi. Ecco, cioè, per noi è stato il momento più problematico quello di attraversare queste persone che non ci hanno cagato neanche di striscio, perché per loro era normale che la gente facesse che arrivasse e si infilasse nella portina. Ecco, da quel momento lì noi entrati dentro siamo entrati in un mondo che conoscevamo perché ci era stato raccontato, perché comunque i concerti punk li frequentavamo, perché a Torino però era tutta un'altra cosa. A Torino non esistevano posti occupati, a Torino i concerti venivano fatti in un centro di incontri comunale. E sì, dove pochi metri più in là c'era un baretto dove si trovavano i pensionati, c'era la musica, si suonava il liscio, la gente ballava, e di qua c'erano questi concerti che poi erano dei veri e propri raduni. Ogni serata c'era una decina di gruppi più o meno che suonava lì. Noi abbiamo potuto conoscere Indigesti, abbiamo conosciuto Raff Punk, abbiamo conosciuto Crashbox e tutte queste persone che poi pian piano abbiamo anche un po' più frequentato, siamo diventati amici, persone con cui ci si è frequentati poi per anni, con cui si è condiviso un sacco di storie, un sacco di, possiamo anche dire, avventure buone o insomma, non troppo simpatiche, come per esempio quella dove poi che ha raccontato Michele, quando ad Hannover, a Bielefeld, a Hannover, siamo arrivati alla fine degli scontri che c'erano stati, con decine di italiani che erano stati arrestati. Noi eravamo a fare questo nostro tour su un Dian, due cavalli, e mi ricordo di aver passato tutta la notte a fare avanti e indietro tra la stazione dei treni e le prigioni a raccattare gli italiani che man mano venivano rilasciati per portarli poi alla stazione, poi di nuovo ripartire da solo perché sennò non c'era posto per caricare abbastanza gente, perdermi in mezzo alla città, trovare in qualche modo di nuovo dove era la questura, caricare altra gente, ritornare alla stazione. Insomma, è una staffetta che mi ricorderò per sempre, perché era un viaggio abbastanza allucinante, con continui posti di blocco, la polizia molto aggressiva e il terrore di incrociare questi nazi, che tra l'altro avevamo già visto proprio nel momento in cui eravamo entrati in città, piombati in mezzo a uno scontro tra metallari, tra rockers e nazi skin, con catene, bastonate che volavano a destra e a manca, e quindi insomma era tutto
ma molto... Prima ancora, Michele, abbiamo fatto la nostra prima cosa, è stata una fanzine che abbiamo fotocopiato in 50 copie ed è stato il debutto di Michele, prima ancora di Negazione, questo, no?
Ma Subvert, no, sì, sì, Subvert. Sì, 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 sì. Poi abbiamo fatto pure la cassetta del sogno, della realtà.
Dopo abbiamo fatto, esatto, era tutto assolutamente fotocopiato a casa mia, e poi siamo riusciti a fotocopiarla ed è stato fantastico, anche perché Michele era la fonte dei contatti, mi passava i contatti, io intervistavo i gruppi, e diventava tutto molto materiale, no? Cioè, finalmente riuscii a trarre contatto. Tramite Michele ho ricevuto la prima cassetta di Chumba Wamba, che erano un gruppettino che si faceva le cassette a casa da solo, no? E poi sono arrivati in Negazione, ma Michele è arrivato dopo la Drum Machine, giusto?
Sì, stiamo parlando di una Torino un po' come Milano, anni 80, quindi questo manipolo di ragazzetti, poco più che diciottenni, che si trovavano nel centro, sulle panchine, e, tra l'altro in un periodo anche abbastanza particolare, perché stiamo parlando comunque degli inizi anni 80, quindi tutto il periodo legato al post-terrorismo, con la polizia che comunque, insomma, in quanto strani ci dava sotto ogni volta che ci incontrava. Quindi diciamo che tra l'altro non c'erano case occupate, ci si beccava nella piazzetta per poi andare a provare nelle varie cantine. Io tra l'altro mi ricordo che con le Negazioni in quel periodo provavamo nel retro della chiesa Valdese, Corso Vittorio, sì. Quindi c'è abbastanza particolare come cosa. E appunto, e poi il nostro, diciamo, unico luogo dove all'epoca ci consentivano di organizzare concerti era questo centro di incontro che alternava serate, anzi pomeriggi da balera a gruppi hardcore.
Con la sala prove dove c'erano
tipo 20 gruppi che se...
Collettivo e Declino.
Sì, più o meno comunque insomma lo stesso batterista o bassista suonava con 5 gruppi allo stesso tempo.
Vorrei aggiungere due cose, non ho suonato eccetera. Sono di Milano, sono di Conchetta, ho fatto parte del collettivo del Virus tardivamente, dopo lo sgombero di Via Correggio e le altre occupazioni, e ho tenuto personalmente anche altri di noi ad avere qui questa presentazione, intanto perché sono dischi che hanno appartenuto alla nostra crescita, dico musicale, culturale e anche di lotte nel senso di prenderci in mano la nostra vita, decidere di avere meno padroni possibile, non averne affatto. E devo aggiungere che parlare di queste cose qui in via Conchetta 18 è come tornare un po' alle radici. Io credo che i racconti loro, che potrebbero andare avanti ore e ore e ore, in realtà devono semplicemente testimoniare un periodo, un'attitudine, perché di questo si trattava, perché quella relazione anche materiale delle cose l'ho vissuta direttamente, ed è una cosa che proprio fa parte nei raduni di Punk Animazione, che erano un incontro di diverse situazioni punk italiane che si incontravano con dei raduni ed erano veramente dei momenti di scambio culturale, e quando c'erano concerti in una città c'erano anche gli altri. Per tornare a Conchetta, via Conchetta 18, via Conchetta 18 nasce da una serie di persone che facevano parte dell'occupazione di Correggio 18 e del Virus, e in quegli anni di mezzo tra lo sgombero di via Correggio, dove c'era il Virus e non c'era soltanto il Virus, perché c'era una storica casa occupata di cui abbiamo presentato un libro anche recentemente, perché è appena stato fatto un libro sulla storia di quella casa, una casa che è stato un incrocio di tante culture diverse è una casa dove si è potuta sperimentare l'autogestione e la condivisione reale della vita, dell'esistenza, e questo è chiarissimo per chi l'ha vissuto ed è stato anche molto chiaro nelle testimonianze del libro. Da una piccola costola di quella parte sono nate moltissime situazioni a Milano. C'è qualcuno come me e altri che hanno occupato questo posto quando è stato ampliato completamente, qualcun altro ha aperto Pergola Tribe in via della Pergola, che non c'è più da qualche tempo, qualcun altro ha fatto parte dello Squattiti in via Blegnì, eccetera. Quindi non si tratta di parlare di passato, ripeto, si tratta di tracciare dei segni della memoria che non va assolutamente scordata, da cui assolutamente possiamo crescere per fare delle altre cose. E siccome questo è un posto occupato e autogestito dal 1976 e dal 1988 è diventato Cox 18 con l'abbattimento della parte superiore del comune, la parte del comune, e noi abbiamo occupato tutto quanto lo spazio, e in questo tempo abbiamo ricevuto l'ennesima questione giudiziaria che riguarda l'aver perduto in Cassazione una causa con il comune, dove siamo stati accusati di non aver esercitato l'uso capione che rivendichiamo dopo 42 anni, ma semplicemente ci hanno detto che noi non abbiamo veramente determinato l'uso capione perché non siamo stati padroni, cioè non abbiamo fatto affari, non abbiamo fatto un'impresa, un bar, un albergo o un centro commerciale, abbiamo praticato l'autogestione, e questo vuol dire che noi siamo stati coerenti e quindi va bene che siamo così, ed evidentemente per il Tribunale, per la Cassazione, noi siamo fuori legge, e qui stiamo fuori legge, e qui siamo e qui resteremo per Gigione e per tutti noi e per continuare questa cosa. Per cui parlare di queste storie che io conosco e sarebbe bene, così potremmo approfondire eccetera, serve proprio per prendere slancio per continuare l'autogestione, perché lì si è praticata l'autogestione attraverso le fanzine che si fotocopiano e che si scambiano, ed è una parte molto molto importante, e non è solo evidentemente una cosa musicale. È una cosa che riguarda proprio un'attitudine di vita, e qui la si pratica, e loro sono testimoni che continuano a fare questa cosa, e per questo li ringrazio. Poi proseguite per qualche minuto ancora, e poi ci sarà un altro concerto. Grazie.
Allora, volevo solo semplicemente aggiungere l'ultima cosa rispetto al discorso della ristampa di Tutti i Pazzi, che ho visto che ho fatto un po' questa roba romantica legata al passato, presente e via dicendo. C'è anche il discorso, nel caso di questo disco, del collezionismo. La copia originale, visto che comunque Paolone appena parlava di autogestione, c'è un disco dove tra l'altro sulla copertina c'era scritto ben chiaro: non pagare di più 2000 lire. Adesso che è quotato su Discogs, su eBay a più di 200 euro... Per noi era anche importante comunque dare anche un po' contro appunto questo collezionismo, dare la possibilità soprattutto alle nuove generazioni che si identificano in quel genere di musica di pagare questo disco, che è abbastanza importante secondo me nella storia del punk italiano, comunque insomma la pietra miliare, possiamo definirlo così, di pagarlo a un prezzo accettabile.
Sì, appunto, rispetto a quello che riguardava il discorso sull'autogestione, c'è da dire che all'epoca tutto il movimento punk non poteva che intendere la fruizione della musica, della parte così più spettacolare di quello che era il movimento, quindi musica, concerti, fanzine, cose scritte, se non attraverso una produzione diretta e una distribuzione diretta. C'era una rete di contatti formidabile che collegava tutto il nord Italia con tutto il sud Italia e con tutto il centro Italia, e i ragazzi si conoscevano, si scrivevano le lettere, quindi caro Giovanni, ho visto che, ecco, no? Una cosa che adesso diventa stranissima, i dischi venivano chiesti per lettera, si mandavano i soldi nella busta, vabbè, la storia di Franco Bolli era quella che permetteva di abbattere un pochettino i costi, però ecco, gli stessi gruppi decidevano di fare un disco o una cassetta se la autofinanziavano, se la pagavano, si dovevano interessare, informare quali erano tutti i procedimenti per riuscire a stampare, oppure come avevamo fatto noi per la cassetta, distruggevamo i nostri mangiacassette a forza di duplicare, le fotocopie venivano fatte, vabbè, prima a casa facendo gli originali, ritagliando le cose, appiccicandole, incollandole, e poi trovando il modo in qualche maniera di fotocopiarle a scrocco o in qualche ufficio dove c'era qualcuno che si conosceva, oppure con dei sotterfugi, e poi dopo si ritagliava di nuovo tutto, si ripiegava, si confezionava questa cassetta. E, cioè, in fondo io penso che la grafica punk sia nata da una questione anche di esigenza, proprio per il fatto di voler comunque mantenere nelle proprie mani tutto quello che era così la gestione, ma anche l'aspetto più comunicativo di questo mondo che stava nascendo e di cui noi, che comunque eravamo una generazione di sfigati, di disadattati, perché sennò non saremmo stati quello che siamo stati, però volevamo comunque lasciare una specie di una sorta di segno, ecco. La nostra preoccupazione era quella di essere semplicemente una macchia nera che poi sarebbe stata lavata e cancellata, e noi questo non lo potevamo permettere, perché eravamo convinti di fare qualche cosa, oltre che di giusto, anche di importante, non soltanto per noi ma anche per quello che poteva crescere da quello che facevamo noi. Forse la nostra progettualità non era poi così a lunga distanza, però si lavorava sempre per piccoli passi, ogni cosa ne produceva un'altra, ogni cosa ne produceva un'altra, e se siamo arrivati qua adesso probabilmente perché qualcuno ha sempre saputo cogliere il passo precedente e portarlo fino al passo successivo, anche perché ci siete pure voi oggi.
Grazie. Le ultime due cose. Sono assolutamente d'accordo, sul treno dell'underground ci puoi salire quando vuoi, il treno viaggia, dipende da te se starci o non starci, quindi sta sempre viaggiando, è partito prima di noi e andrà ancora avanti, e questo tutti lo devono ricordare. L'altra cosa che domani il festival conclude con la terza giornata, alle ore 16:30 ci sarà uno spettacolo di teatro, lo spettacolo che si chiama Rus de Cavei, che è lo spettacolo che racconta di una storia molto intima dell'attore, dell'autore e di una particolare come dire, caratteristica della sua famiglia. Vi invito, a chi non l'ha mai visto, vi invito a non perdere questa occasione, lo vedrete qui sul palco. Poi ci saranno tre set acustici fino a un'ora di cena o finché abbiamo voglia di parlare, bere, eccetera. E ora sul palco centrale il cibo. Grazie.